Pronto? Allora,
Sì,
buonasera
pronto?
Francesco, ciao.
Buonasera, dottor Ferrari, e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Francesco della provincia di Padova, vero?
Sì, certo.
Ecco, allora tu sei qui ai microfoni di Radio Gamma 5. Ascoltami, ecco, noi volevamo capire, perché tu vuoi portare la tua testimonianza, cosa è successo a tua mamma, alla tua mamma. E dopo che gli hanno fatto due sacche di sangue in seguito a un ematoma che è esploso. Spiegaci cos'è successo.
Allora, è successo che mia mamma, prendendo farmaci perché ha problemi cardiaci, molto facilmente, appena al contatto con la pelle, gli escono degli ematomi, sente dolore e gli escono questi ematomi, tutta quanta una serie di farmaci, cortisonici, eccetera. Gli hanno misurato all'ospedale la pressione arteriosa, stringendo con la fascia, si è creato un ematoma. Questo ematoma si è gonfiato e in seguito è scoppiato l'ematoma. A questo punto mi hanno telefonato che c'era l'urgente bisogno di donare del sangue. Io mi sono offerto subito volontario, in quanto
Scusa
non
Francesco, tua mamma
vaccinato.
prima era vaccinata? Tua
No, mia mamma non era vaccinata,
mamma non
non è
era
stata
vaccinata
vaccinata.
contro il Covid.
Zero
Bene, ok,
vaccini, zero vaccini.
gli avevano fatto queste sacche di sangue, queste due sacche.
Mi hanno fatto tre sacche di sangue, non due, mi hanno fatto tre sacche di sangue, ancora peggio, non hanno accettato sangue da me, io potevo benissimo essere un suo donatore di sangue, però hanno detto che assolutamente devono fare fede alla banca del sangue. E, vabbè, non c'era altra alternativa e c'era questa urgenza. Mi hanno fatto queste tre sacche e in quei giorni, subito dopo fatte queste tre sacche, mia mamma ha perso l'occhio e non si vede quasi più da un occhio e non riesce più a camminare, non ha più camminato. È rimasta in carrozzina. A malapena riesce a mettersi in piedi, però tenendola, no, veramente è stato un disastro. È successo che qualche mese dopo si è ferita. E prendendo questi farmaci per diluire il sangue, praticamente dovrebbe avere un sangue molto fluido, molto liquido, no? Gli esce un sacco di sangue da questa ferita, no? Che si è creato un polpaccio. E ho notato che questo sangue, man mano che cadeva per terra, era gelatinoso e si coagulava, creava spessore sul pavimento. Cioè, il sangue non era più liquido, era una specie di gelatina che si depositava goccia su goccia e creava spessore. Cioè, veramente è stata una cosa impressionante. Da lì mi sono subito informato se da queste sacche di sangue sono state sicuramente a questo punto donate da qualcuno sierato, però mi hanno detto che non si poteva sapere nulla, che non dipendeva da quello, le solite cose. Dunque, l'iter da fare sarebbe solo quello della denuncia, le analisi del sangue e vedere cosa c'è nel sangue di mia mamma, perché mia mamma non ha mai avuto di questi problemi. Poi, la cosa gravissima, come ripeto, come ho già detto, che in quei giorni lì lei ha perso un occhio e non ha più camminato.
Mamma mia, terribile sta cosa. E dopo, adesso lei cammina? Quindi
No.
lei da
Mia
allora.
mamma ha perso l'uso delle gambe e non l'ha più riacquistato.
Dopo queste tre sacche.
Dopo queste tre sacche. Dunque, secondo l'ospedale è una fatalità.
Ah, è una
Però
fatta.
sono tutte quelle fatalità che sentiamo di giorno in giorno, che alla fin fine 1 milione di coincidenze danno solo delle grandi certezze.
Certo. Sì, è la cosa,
A questo punto.
quando tu hai chiesto di darlo tu il sangue perché avevi un sangue simile o universale, loro ti hanno detto di no.
Il sangue io lo davo universale, potevo benissimo donare sangue a mia mamma. E mi hanno subito detto di no,
Tu sei anche
perché
tu,
non
sei
si
anche
può
tu, anche tu non sei,
fare.
anche tu non sei vaccinato, no?
No, io non ho fatto zero vaccini, assolutamente, nella maniera più assoluta. Noi abbiamo avuto la grande fortuna di avere avuto subito dei contatti con i medici di Bergamo, i primi, quelli che sono stati radiati, per aver scoperto che erano. Che il Covid si curava subito con antinfiammatori, che era un tromboembolo polmonare. ci hanno detto subito la cosa è molto sospetta, abbiamo scoperto dalle autopsie di che cosa si tratta, però invece di darci retta e discutere sul tema siamo stati radiati. Da lì abbiamo subito aperto gli occhi e ci siamo rifiutati nella maniera più totale e assoluta di iniettarci questo sierogenico sperimentale, questo mRNA. Subito siamo stati attaccati dal mondo per queste nostre teorie, dicendo che siamo complottisti, addirittura terapia tirzi, una cosa veramente allucinante ai confini della realtà. Però adesso, mano a mano che andiamo avanti, sempre più gente ha preso coscienza di quanto gli è stato iniettato, senza nessuna spiegazione, perché dal bugiardino ci voleva una commissione medica per dare una spiegazione di cosa ci fosse all'interno di quel siero. E anche se ci fosse stata, alla fin fine succedevano delle cose talmente assurde che non stavano in cielo in terra. Dottor Ferrari, volevo dire solo una cosa. Si ricorda che appena è arrivato il primo bilico, quello refrigerato, che il siero doveva stare a meno 70 gradi?
Certo. Ma lo ricordo, sì, che dicevano...
Non ci sono mezzi che arrivano a meno 70 gradi su ruote, arrivano a meno 30, meno 20, meno 30. Sicché già lì era la prima bagianata. La seconda, che hanno incominciato a vaccinare anche d'estate in spiaggia a più 40, sicché da meno 70 a più 40 ci sono 110 gradi. Per un siero cambiare minimamente la temperatura, cioè, potrebbe essere fatale. Cioè, ci sono state delle cose veramente eclatanti.
Sembrava, sinceramente, le dico Francesco, sembra una pagliacciata, era una pagliacciata una roba del genere, no? Solo anche a fargliela credere alla gente, una roba del genere. Prima dici che hanno viaggiato per mezzo Europa con sto camioncino scortato, a meno dicevano 70 gradi, e poi sono andati sotto gli ombrelloni nelle spiagge. Quindi.
A più 40, da meno 70 a più 40, con 110 gradi di differenza di bacio. Cioè, è una cosa che veramente... non sta in cielo in terra, ma io mi appello anche all'intelligenza delle persone che si sono fatti convincere con delle cose veramente assurde. E siamo arrivati veramente a toccare il tragicomico.
Sì,
dunque, uno doveva porsi dei limiti. Una persona non può sempre a testa bassa accettare ordini da altri, perché si dà per scontato che ci sia sempre qualcuno che ci dica la verità e che è sempre qualcuno che ci debba dire cosa dobbiamo fare. E questo in primis anche a persone molto colte, perché io conosco persone che hanno 3-4 lauree, ma erano i primi, sono stati i primi a cadere in questo grande inganno.
Certo. Va bene, Francesco, io la ringrazio per la sua testimonianza. Cosa dobbiamo dire? Lei sa che noi abbiamo dato vita a un'associazione per batterci contro questa cosa del sangue, perché noi la nostra associazione si chiama No Blood e si trova su Telegram. Noi c'è un canale, diciamo, dedicato. Noi bisognerà battersi proprio per avere almeno, non dico la banca del sangue, che ci sembra un'utopia, perché non è semplice, una banca del sangue richiede risorse immense, però batterci perché vengano accettate le donazioni dedicate. Cioè, se io ho un sangue universale e sono non vaccinato, come è successo al signore del Policlinico di Milano, che ha fatto una battaglia di 8 mesi, ma che sia un diritto nazionale per tutti, e soprattutto anche perché ci sia venga attuato il principio di precauzione, perché se non ci sono studi ad hoc che parlano di questo sangue come non pericoloso, se non ci sono degli studi che ci dicono che il sangue dei vaccinati non è pericoloso, bisogna applicare il principio di precauzione. Cioè, è logica, insomma, questa cosa.
Sì, certo, che è sancito dalla nostra Costituzione, ma che spesso e volentieri viene ignorato. Guardi, dottor Ferrari, io in questi giorni ho discusso anche con altri medici che si sono rifiutati di iniettarsi quella porcheria, e mi dicono che ci sono dei grossissimi problemi, perché prelevando sangue dai sierati, in particolar modo a chi ha fatto anche la terza dose, ci sono coaguli lunghissimi, 40-50 cm sulle canule, cioè è gelatina. Quando io ho sentito questa cosa qua, ho subito ricollegato al discorso di mia mamma, che questo sangue che perdeva dalla gamba, dal polpaccio, cioè come cadeva, era già denso, era una gelatina.
Certo.
Sì, che è pazzesca.
Ci sono anche ci sono anche dei video che girano su questa cosa di medici che hanno tirato fuori questi coaguli che sono, sì, sembrano plastica quasi, sembrano molto, sono molto, boh, insomma,
è una sostanza gelatinosa.
Un gel che potremmo usare per i capelli, più che altro.
Neanche. Per gli api, ma solo per i capelli rossi.
Solo per i pipistrelli rossi.
Ma tutte a parte, perché a volte bisogna anche un po' drammatizzare. Certo. Però siamo di fronte a una cosa veramente gravissima. E io mi meraviglio che adesso, proprio ieri, c'è una notizia che ci sono 140 persone contagiate perché sta ritornando questo virus, è pericoloso, ci sono persone in ospedale. Stanno già programmando una nuova epidemia. Dunque, quando si parla di queste situazioni, sicuramente ci saranno già questi sieri nuovi da fare, degli antinfluenzali.
Guarda,
un consiglio spassionato da dare alle persone.
Certo, guarda, guarda, ti do del tu, perché secondo me sei anche più giovane di me. Allora, guarda, sicuramente ci sarà molta gente che non se lo fa più, perché ha preso una batosta mica da ridere.
Certo che sì. Io spero anche che venga fatta luce da parte della magistratura su tutte quelle morti improvvise che vediamo ogni giorno.
Certo.
Sono veramente tante, sono troppe. Questa cosa grida veramente.
E aveva ragione Montagnier in questo senso, moriranno all'improvviso.
Come Mosche aveva aggiunto. Ma sì. Si sperava che non avesse ragione, anche se noi sapevamo che Montagnier non aveva mai fallito nelle sue previsioni, non aveva mai sbagliato nulla, e dunque la paura ce l'avevamo sin dall'inizio. Però si sta verificando veramente, e purtroppo, dico purtroppo, tutto quello che lui aveva previsto. La gente poi ha paura anche di parlare di queste cose qua, perché pensa di essere etichettato in maniera negativa, pensa di essere... Però la gente deve uscire da questa scatola qua, da questo incanto, da questa ipnosi, e deve incominciare a ribellarsi e anche a pensare con la testa propria e non farsi indottrinare da tutti quanti i mezzi di informazione, giornali, TV, eccetera, perché fino adesso hanno mentito su tutto.
Anche dei nostri, però, perché
anche
dei nostri, però, perché anche in mezzo, diciamo così, no, così di Novax c'è un sacco di gente infiltrata, che cerca di sviare, di sabotare, no? Gente al soldo, insomma, abbiamo capito noi in questa cosa. Va bene, sì, Francesco.
Fatto ridere, infiltrano persone per avere notizie su cosa sappiamo, su che cosa, fino a che punto siamo a conoscenza.
Venduti, gente vergognosa, venduti, gli spioni sono i peggiori, io sono proprio quella, sono la feccia secondo me, proprio io ho un odio mortale per questa gente, perché io posso capire i demoni del potere, no? Questi sono malati, psicopatici, ma questi venduti, questa gente venduta che vede che stanno, io nel mio paese di 10.000 anime, no? Ci sono 5 bambini sierati, no? Anche anti-Covid, ma anche piccoli, no? Uno ne ha 11 anni, una ragazzetta è in ospedale a Padova con un tumore al cervello. Ma ce ne sono due che sono gravissimi, con tumori stranissimi alle ossa, robe assurde. Ecco, è questo che fa specie, che questi spioni, questa gente infame, perché sono degli infami, che continuano a lavorare contro di noi, contro il popolo, contro la sua stessa gente. È una cosa inaudita. Va bene, penso, Francesco.
Penso che questi infami, penso che non c'è limite, non ci sono parole per descrivere queste persone che lavorano nella palude, perché è gente che non ha scrupoli, non ha coscienza. E agiscono, sono delle marionette, e agiscono solo perché riconoscono un Dio che si chiama denaro e basta. E non giustifico neanche tutti quanti quelle persone di spettacolo che hanno pubblicizzato questo siero e che continuiamo a vedere in TV,
mamma mia.
Perché io penso che se avessero una coscienza non sarebbero neanche più in TV.
Certo.
Però credo nella giustizia che un giorno arriverà, o quella terrena, o extraterrena.
Ma è sicuro,
prima quella terrena, dopo resto.
Io credo che addirittura già il karma gliela faccia pagare in questa vita, questa gente qua. Perché se tu semini vento, raccogli tempesta, dice il proverbio.
Raccogli tempesta.
Va bene, Francesco, io...
Dottor Panari,
Ti saluto, grazie. No, grazie a te. E che cosa ti devo dire per la tua mamma? Dagli un bacione da parte mia. Quanti anni ha?
Vecchia. E in bocca al lupo, e viva il lupo, che ce ne sono pochi. Ho 86 anni.
Grazie.
86 anni, però, insomma,
prima,
io penso...
Però prima stava bene, però prima stava meglio, dicevi. Stava, o no, prima delle
prima camminava, prima ci vedeva. Fatalità. Fatalità, finché era in ospedale, gli ha detto subito, non riesco più a stare in piedi e non ci vedo più da un occhio. Subito titubanti si sono guardati tra di loro, ma di sicuro l'ospedale non ammetterà mai una cosa del genere. A meno che uno vada a fondo e incominci a impiantare una causa con un esposto o un qualcosa di strutturato. Adesso ci sono anche delle strutture che supportano abbastanza bene anche tutte quelle persone che hanno avuto danni.
Ma da ci vogliono sempre soldi.
Perché io non lo chiamo vaccino. Bisognerebbe fare chiarezza sotto quel profilo lì. Certo. Sperando poi di capitare in mano a un magistrato che agisca secondo coscienza e adotti la massima professionalità e onestà.
Altra incognita.
Bravo.
Altra incognita alla magistratura.
Altra incognita. Quelle non mancano mai, ce ne sono sempre in abbondanza.
Va bene.
Comunque, saremo sempre in prima linea.
Francesco.
Io ringrazio lei, dottor Ferrari, e saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Grazie di nuovo.
Ciao, buona serata. Grazie.
Arrivederci, grazie, altrettanto, grazie.